Il terzo anello. Castelli in aria.
Perché c'è in giro tanta incapacità? Perché le prestazioni che richiediamo, di cui abbiamo bisogno, sono spesso tanto deludenti? Treni in ritardo, riparazioni che non funzionano, consulenze sballate, informazioni sbagliate dappertutto, il sito del cinema o il giornale che riporta un orario, un film, poi arrivi e c'è un altro film a un altro orario. Perché viene l'idraulico, monta i sanitari e la tavoletta del cesso non sta diritta. Perché lui ha montato il cesso per l'ennesima volta nella sua vita troppo vicino alla parete, in modo che il serbatoio dell'acqua crea uno spessore tale per cui poi la tavoletta è stretta e devi tenerla su con le mani, se no non sta diritta. Non fa altro, deve montare 5 tipi di sanitari, sostanzialmente lavandini, bidet, docce, vasche e tazze del gabinetto, e ancora una volta viene a casa tua e la monta sbagliata. Perché la gente fa tanti errori? Sembra stupefacente. Cioè, sembra strano che chi fa un certo mestiere tutto il tempo possa commettere errori che chiunque sarebbe capace di evitare. Beh, con il solito nostro atteggiamento abusivamente semplificatorio, quindi anche semplicistico, cercheremo di mostrare che non solo non c'è da stupirsi, ma che è assolutamente normale che la gente, nell'esercizio delle sue funzioni, faccia continuamente errori. E anzi, mostreremo che ci sarebbe da stupirsi se, quando richiediamo una prestazione, questa venisse svolta in maniera soddisfacente. Dunque, viene l'idraulico perché c'era un rubinetto che gocciolava modestamente. Abbiamo anche aspettato tanto a chiamarlo, poi lui, naturalmente, prima di venire, ha aspettato ancora di più. E viene, ripara il rubinetto, se ne va, naturalmente lo smonta per ripararlo, lo rimette a posto, se ne va, e dopo un'ora ci accorgiamo che c'è una mostruosa perdita d'acqua nel muro posteriore al lavandino. Oppure andiamo alla stazione e il nostro treno è annunciato con 45 minuti di ritardo, ne vediamo un altro che è annunciato nella stessa direzione, ci saliamo al volo dopo aver controllato che sulle carrozze sia segnata la nostra direzione, e il treno parte nell'altra direzione. Ci lamentiamo, orripilati, con il personale che candidamente ci dice: sì, è vero, i display sono rotti. Tutte cose che succedono. Perché succedono? Perché c'è tanta incuria. E incuria e incapacità. Di solito ci stupiamo, cioè noi pensiamo che viene l'idraulico in tuta da idraulico, per così dire, e quindi sa riparare il lavandino. E invece no, poi l'idraulico si dimostra incapace di riparare il lavandino. Oppure quante volte noi all'artigiano dobbiamo suggerire la cosa giusta da fare sul nostro lavandino, sul nostro lampadario, sul nostro muro, sulla nostra porta, perché l'occhio interessato del padrone vede meglio dell'occhio dell'artigiano la cosa da fare. Anche se l'artigiano fa 8 ore al giorno da 40 anni, quel mestiere noi non l'abbiamo mai fatto. Perché ci troviamo in queste situazioni? Ecco, secondo me non dobbiamo stupircene, e partirei da una constatazione un po' lontana da questo, ed è: a scuola ogni 25 ragazzi, ogni 20, 30, a seconda delle classi, c'è un primo della classe. Il primo della classe è quello che, quando arriva il compito di matematica, lo fa tutto giusto, oppure mette un piccolo errore. Poi ce ne sono un altro paio che mettono qualche errorino, altri che lo fanno passabilmente, ma il grosso della classe ci mette un sacco di errori. E la cosa normale è che la maggior parte delle persone faccia un sacco di errori, sia profondamente imperfetta in quello che fa, per mancanza di attenzione, di intelligenza, di capacità generali. Ecco, nessuno si stupisce del fatto che un compito di matematica venga restituito dalla maggior parte degli studenti con un grande numero di errori. Un numero di errori tali che, se li facesse un artigiano nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbero assolutamente inaccettabili. Allora, se noi, umani, siamo in gran parte degli incapaci, e siamo in gran parte incapaci perché, poi parliamo di matematica, ma naturalmente quello che fa bene il compito di matematica potrebbe anche far male un compito di un'altra materia, e comunque non ci sono solo le materie di scuola. Tutti noi siamo probabilmente più degli incapaci che dei capaci, siamo soggetti all'errore nella stragrande maggioranza delle cose che facciamo. in maniera continua. Allora, questo si vede a scuola e nessuno si stupisce. Lì si vede molto bene, perché il compito è lì, su carta, nero su bianco, e gli errori vengono segnati in rosso. E nessuno si stupisce. Perché le stesse persone, quando smettono di andare a scuola e indossano e fanno magari anche una scuola professionalizzante, però poi anche lì continuano a fare errori, perché quando indossano le vesti del fornitore, del ferroviere, dell'artigiano, del riparatore, dovrebbero miracolosamente diventare quelli che fanno tutto il compito di matematica senza neanche un errore? Possono i non primi della classe diventare primi della classe tutti quanti solo perché a un certo punto comprano un furgoncino e ci fanno serigrafare sopra termoidraulica Tizio? Certamente no, rimangono persone che fanno moltissimi errori, a volte persone che fanno soprattutto errori. E allora i treni sono in ritardo, i professori insegnano male, i consulenti finanziari ti consigliano sempre qualche cosa che ti rovina i pochi soldi che avevi. E non è strano, perché la maggior parte delle persone che fanno questi lavori hanno un tasso di impegno e di capacità simili a quelli che avevano a scuola, dove nessuno si stupisce e dove anche nessuno si lamenta, perché in fondo il compito di matematica sbagliato resta lì, non ha conseguenze, non crea una infiltrazione di acqua nel muro, non crea un ritardo nel treno. Ma alla base di tutti questi disservizi ci sono le stesse incapacità. Siamo una specie umana, siamo una specie animale che ha le sue imperfezioni, non siamo macchine teoriche perfette, quindi mettiamo errori dappertutto. Bene, allora aspettiamoci che gli errori ce li metta anche l'idraulico nel suo riparare il nostro lavandino. D'altra parte, i sistemi complessi, le società funzionano nonostante questa natura di non primi della classe di tutte le persone. Perché? Perché possono supplire all'incapacità del singolo l'organizzazione e la disciplina. Se ci si dà un'organizzazione che prevede dei protocolli precisi da eseguire per ottenere dei risultati, anche l'incapace che è in ognuno di noi, anche il non primo della classe che è in ognuno di noi, fino a eseguire passo passo questi protocolli può arrivare. E quindi se gli impiegati delle ferrovie rispettano esattamente i protocolli, i treni arrivano in orario. E se l'idraulico fa esattamente quello che è scritto nel libretto di riparazioni del rubinetto, il rubinetto viene riparato e senza che si producano perdite orribili nel muro. E questo spiega perché i treni italiani, per esempio, sono gli unici treni in ritardo in tutto il mondo civilizzato, perché l'Italia è l'unico paese dove è impossibile ottenere disciplina in obbedienza a un'organizzazione. Quindi gli italiani, l'italiano medio e mediocre come il tedesco medio, l'inglese medio, il francese medio, il giapponese medio, il brasiliano medio, anzi, l'italiano è meno mediocre, probabilmente proprio perché altrimenti, non essendo capaci di obbedire a un'organizzazione, andremo a fondo. Ma comunque il mediocre tedesco o austriaco o svizzero, siccome si adegua perfettamente ai protocolli stabiliti dalla sua organizzazione, poi fa funzionare le cose, mentre l'italiano non si adegua e quindi non fa funzionare un bel niente. In che cosa consiste il fare errori? Abbiamo detto siamo degli incapaci. E cosa vuol dire essere degli incapaci? Certamente in un certo senso vuol dire essere incapaci di coordinarsi con la realtà, di aderire alla realtà, di regolarsi sulla realtà. All'idraulico, non molto bravo, hanno insegnato a cambiare le guarnizioni, gli hanno detto quello che deve fare, ma all'atto pratico poi fallisce, perché smontando il lavandino non si rende conto che nella realtà, al di là di quello che c'era scritto sul libro, ha compiuto un atto che avrà delle conseguenze. Un personaggio che comanda in questo paese recentemente ha scritto al padre di Euluana Englaro, che giaceva da anni in uno stato di debilitazione terminale, tenuta in vita soltanto in maniera artificiale, e gli ha scritto queste parole: mi dicono che ha un bell'aspetto e che potrebbe ancora essere madre. Il padre a un certo punto ha sbottato, ha detto: sentite, vieni là a vedere, non puoi scrivermi a un bell'aspetto e può ancora essere madre. Ecco, su cosa si basa un'affermazione riguardo a Euluana Englaro del tipo: mi dicono che ha un bell'aspetto e che può ancora essere madre, potrebbe ancora essere madre? Questa affermazione parte da un concetto e non dalla realtà. Probabilmente nella cartella clinica di Euluana Englaro c'era scritto che l'apparato riproduttivo non era compromesso, cioè che non aveva danni specifici all'apparato riproduttivo. Allora, partendo dal concetto di apparato riproduttivo non compromesso, una persona stupida può benissimo trarre la conclusione che quella persona, che la paziente, può essere madre, perché ha l'apparato riproduttivo non compromesso, perché ha considerato il concetto e non la realtà che soggiace a quel concetto. La realtà che soggiace a quel concetto è che l'apparato riproduttivo non è compromesso, ma in una situazione come quella reale, se uno la immagina, poi capisce, non c'è bisogno di spiegare altro, come quella reale in cui si trova larvale, la persona tenuta in vita da anni soltanto con mezzi artificiali, poco conta che non abbia danni specifici all'apparato riproduttivo, non potrebbe mai, neanche lontanissimamente, avere nessun evento riproduttivo. Non potrebbe mai diventare madre. Allora, a meno che quell'affermazione sia fatta in malafede per accattare consensi, anzi per sciacallare consensi sulla pelle di Eluana Englaro, quella è un'affermazione stupida. O è astutissima o è stupida. Ed è stupida nel senso che parte da un concetto invece di partire dalla realtà. Cioè la stupidità può consistere nel non accorgersi che una cosa magari sul piano formale, verbale, sul piano della deduzione del senso funziona, ma è sul piano della realtà che non funziona. Cioè nel non accorgersi che le parole che diciamo non sono veramente aderenti alla realtà. Aderiamo a un'idea prescindendo dalla realtà. Questo è il pensiero che si può chiamare, diciamo così, magico e sentimentale. Ci accontentiamo di formulazioni che evocano concetti e pensiamo che le cose vadano nel modo di quelle formulazioni e di quei concetti, senza andare a controllare se le cose nella realtà vanno così. Ma si badi che questo non è un pensare irrazionale o illogico, anzi è basato proprio sul logos, sulla parola. Logos è il termine greco per parola. Partendo dal logos, dalla formulazione, dalla enunciazione di cose, si può essere comunque tratti in errore perché non si controlla se questa enunciazione corrisponde alla realtà. Per esempio, l'idraulico sa che bisogna mettere la guarnizione nel suo alloggiamento e se si basa solo su questo non è sensibile al problema, ma poi quell'alloggiamento non avrà una piccola protuberanza di ruggine che quindi una volta che ho messo la guarnizione comunque non la tiene a tappare. L'importante è che la guarnizione tappi, che la guarnizione vada in piena battuta, in piena aderenza, quindi non basta seguire le istruzioni in parole, la guarnizione va messa lì, bisogna poi che nella realtà la guarnizione faccia quello che gli si chiede. Ecco, spesso questo passo di confronto delle parole, delle formulazioni, delle concettualizzazioni che abbiamo con la realtà concreta non viene fatto ed è proprio dello stupido che può anche essere dotto, che può anche parlare benissimo, ma è stupido nel senso che non capisce davvero la realtà. E allora quello che dice sì, poi mi sbrigo, arrivo in orario e non pensa concretamente a tutti gli atti che dovrà compiere, poi arriva in ritardo e ha detto stupidamente arrivo perché gli è bastato dire poi mi sbrigo per pensare che in questo ci fosse la soluzione. Quanta gente funziona così? Gli basta dire poi mi sbrigo ed è convinta di avere prodotto la soluzione. Invece la soluzione sta nel potere concretamente superare tutti i passi che ci vogliono per arrivare, compreso parcheggiare la macchina all'ora di punta, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una stupidità diffusa che consiste nel non confrontarsi davvero con la realtà nei suoi dettagli. E allora, per esempio, ci sono persone che in questo pensiero in qualche modo magico credono che che una volta detto lui, non so, verrà raggiunto dall'influsso del pianeta Venere e quindi ti amerà di nuovo perché io con questa pozione renderò più sensibile questa parte del suo corpo all'influsso del pianeta Venere. Ecco, si sentono raccontare un discorso del genere, sono superstiziosi, credono nell'astrologia e in quant'altro e una formulazione del genere gli torna. E dal punto di vista logico torna, salvo che è campata per aria, e non è campata sulla realtà, ma per aria, ed è stupidità pensare che questo abbia a che fare con la realtà. C'è gente che crede che le costellazioni possano esercitare un influsso sulla nostra vita perché crede che le costellazioni esistano. E perché crede che esistano? Perché hanno un nome, perché vengono disegnate. In realtà le stelle di una costellazione che viste in proiezione da noi, viste una accanto all'altra, sembrano vicine, in profondità, cioè in distanza, possono essere molto più distanti fra loro di quanto ciascuna di loro non sia rispetto alle stelle di altre costellazioni. Nella realtà le costellazioni proprio non esistono, perché in profondità sono lontanissime fra loro le stelle di una stessa costellazione. Ecco, se uno non cerca di capire cos'è davvero una costellazione, può pensare che le costellazioni siano cose che esistono. E poi può addirittura arrivare a pensare che siano cose che hanno un influsso sulla vita degli esseri umani. Questo modo di funzionare è frequentissimo ed è quello appunto dei non primi della classe, cioè di quelli che fanno le cose in maniera staccata dalla realtà e quindi commettono continui errori perché le loro azioni non sono adatte a intervenire sulla realtà. Sono quelli che dicono l'eccezione che conferma la regola. L'eccezione non conferma la regola, l'eccezione distrugge la regola. Se c'è un'eccezione vuol dire che non è una regola. Il fatto che esistano le parole, l'eccezione che conferma la regola, può funzionare, diciamo, può convincere, può essere adoperato in qualche senso soltanto da chi rinuncia ad avere un vero contatto con la realtà. E chi sono queste persone? La grande maggioranza, appunto. Con qualche pessimismo siamo arrivati a dire che la maggioranza di noi è un incapace, non si sa relazionare con la realtà, commette continui errori. Io sto facendo il grillo parlante, sto dicendo tutti sbagliano, ma in realtà sbaglio io in continuazione, e anche nelle cose di cui sono specialista, figuriamoci nelle cose di cui non sono specialista. Dobbiamo accettare quest'idea che siamo scarsamente in presa diretta con la realtà. Comunque, perché sbagliamo tanto? Io direi sbagliamo tanto perché siamo ignoranti. È l'ignoranza di come stanno veramente le cose che ti fa agire in un modo che non è relazionato, non è coordinato, non può essere efficiente nei confronti delle cose così come stanno. Per vedere la realtà come è davvero bisogna sapere moltissimo, perché la realtà è enormemente complicata, è fatta di cose plurime e estremamente complicate. È più facile rendersi conto di questo scollamento tra noi e la realtà immaginando come eravamo un po' di tempo fa. L'umanità primitiva, e anche l'umanità attuale nelle sue forme ancora primitive, vedeva nella realtà cose che non c'erano assolutamente. E vedeva cose che non c'erano perché non vedeva bene quelle che c'erano. Cioè proiettava sulla realtà spiegazioni basate sulla nostra introspezione, sulla nostra esperienza, in base a ciò che conosceva davvero, vedeva la realtà. Per cui tipicamente metteva principi spirituali, entità dotate di coscienza e volontà, personalità buone e cattive, un po' dappertutto nella natura, demoni, spiriti, animatori delle varie cose, divinità piccole e più grandi, forze soprannaturali. Ecco, tutte cose assolutamente inventate che noi abbiamo proiettato nella natura, nella realtà, perché non sapendo darci le spiegazioni reali, realistiche e reali, abbiamo cercato di dare spiegazioni che somigliassero a ciò che conoscevamo. Naturalmente noi, l'umanità, ha sempre conosciuto il proprio io, ognuno ha sempre saputo istintivamente che cos'è un dire io, un essere persona, e allora ha cercato di dare spiegazioni alle cose della natura attraverso questa cosa che conosceva bene. Tutte queste piccole divinità sono state, queste forze animate, sono state spazzate via dalla conoscenza. La conoscenza della fisica, della chimica, della biologia, della psicologia, della anatomofisiologia, hanno spazzato via tutte le spiegazioni sballate. È chiaro che finché io non so che c'è un virus, o un batterio, comunque un piccolo agente patogeno, che causa certe modificazioni patologiche dell'organismo, eccetera, eccetera. Se non so che c'è il virus, cerco un'altra spiegazione. Allora cosa mi invento? Mi invento un male, una punizione divina, oppure l'untore. Renzo Tramaglino, nei Promessi Sposi, nel romanzo di Manzoni, immaginato durante la peste del 1630, viene accusato e inseguito come untore, cioè come diffusore del male, in una maniera del tutto fantasiosa. Si vuol dare la colpa a una persona perché non si sa che la colpa è invece di qualcosa di preciso, che poi una volta scoperto spazza via qualunque idea di untore. Quindi la conoscenza di ciò che non si vede immediatamente spazza via le spiegazioni, per esempio animistiche, per esempio superstiziose, le spiegazioni attraverso ciò che già conosciamo, tipo persone, entità animate che fanno accadere le cose. Dunque, chi è ignorante non vede la realtà com'è, ma tende a proiettarci il poco che conosce. Direi non gli viene neanche in mente di confrontarsi seriamente con la realtà. Se si ha esperienza di spiegazioni vere, se si ha esperienza della fisica, della chimica, allora poi si cercano sempre spiegazioni dello stesso tipo, ma se non se ne ha esperienza ci si accontenta di cercare sempre spiegazioni istintivamente prodotte, del tipo c'è una personalità, una divinità, una forza non meglio specificata che fa succedere questa cosa. E allora ci si lascia imbonire dalla televisione, ci si lascia imbonire dalle varie superstizioni o religioni che forniscono spiegazioni fantasiose, spesso interessate. E però il problema è che anche se ci si prova a entrare in contatto diretto con la realtà, si ha difficoltà a vedere la differenza fra le spiegazioni fantasiose, tra le spiegazioni superstiziose, magiche e le spiegazioni vere, perché ci vuole una competenza per vedere questa differenza. Senza i mezzi adeguati, cioè senza le scienze, anche un forte impegno per tenere conto della realtà può sortire poco effetto. E quindi si continuano a vedere fantasmi dappertutto. Se uno non conosce il virus, pensa alla punizione divina. Se uno non sa che si stabilisce una differenza di potenziale fra il terreno e il cielo, pensa che sia stato Zeus a scagliare il fulmine e non che si sia scaricata questa differenza di potenziale. Se uno non sa che il calore fa salire masse d'aria che poi arrivate in alto si allargano e creano una cella convettiva, si inventerà lo spirito del vento che muove le arie, eccetera, eccetera. Cioè vedrà persone dappertutto, persone o comunque, con persone qui intendiamo forze non meglio specificate, che spiegano senza spiegare in realtà quello la cui spiegazione non ci è accessibile. Allora, per aumentare questa presa sulla realtà, occorrerebbe veramente che tutti sapessero più cose. In realtà avremmo bisogno di essere un mondo in cui non c'è un solo primo della classe, ma ci sono tutti i primi della classe, o comunque molti, veramente molti primi della classe, molti che sanno davvero cosa hanno davanti e lo sistemano senza errori. Quindi un popolo di primi della classe non avrebbe rubinetti che perdono e non avrebbe treni in ritardo, probabilmente. E probabilmente non si lascerebbe nemmeno governare da ridicoli figuri che raccontano menzogne macabre. speculando sulle tragedie invece molto reali delle persone, e non si lascerebbe prendere in giro da maghi che in televisione, con modeste scenografie, promettono di ridarti l'amore di lui o di lei che ti ha lasciato, mettendo a contribuzione filtri e amuleti e contributi stellari, contributi di entità in qualche modo personali, personalizzate, immaginate in un cielo dove queste entità non esistono affatto e sono sparpagliate in maniera disordinata nei miliardi di chilometri. Siamo domandati perché ci sia così spesso da lamentarci della incapacità di chi svolge un servizio. E con il solito atteggiamento semplificatorio ci siamo detti: beh, non c'è da stupirsi, perché volere che i servizi siano sempre svolti senza errore è come pretendere che i compiti di matematica a scuola siano tutti sempre svolti senza errore. La realtà in cui viviamo, la realtà che siamo, è che il compito di matematica viene svolto con moltissimi errori da tutti, con qualche eccezione di chi lo fa un pochino meglio. E allora le prestazioni che uno eroga successivamente nella vita non ci sono buone probabilità che siano di livello migliore dei suoi compiti di matematica. Perché siamo tutti così incapaci? Perché la nostra presa sulla realtà è così imperfetta? Probabilmente perché davvero non siamo primi della classe, non sappiamo abbastanza cose. Magari sappiamo recitare delle formule, sappiamo comprendere delle formulazioni, dei concetti, ma questo assolutamente non basta, perché bisogna invece rendersi conto del rapporto che c'è fra i concetti e la realtà. L'intelligenza non è soltanto comprensione di concetti, ma è la capacità di entrare in contatto effettivo con la realtà così com'è. La nostra società è molto preda di un modo di pensare che è il contrario di questo, cioè un modo di pensare magico, un modo di pensare superstizioso, superficiale, oppure meramente verbale, verboso. Ci sono persone all'onore del mondo che dicono delle cretinate assolute perché sono concettualmente presentabili, ma non sono in rapporto con la realtà, e ce la danno a bere facilmente perché noi stessi non siamo sufficientemente in rapporto con la realtà. Se conoscessimo di più la realtà, se sapessimo tutti molto meglio come è fatta, non ci lasceremmo raccontare fandonie. Se sapessimo che la realtà è chimica, fisica, anatomia, non ci lasceremmo raccontare storielle su influssi di cose che assolutamente non esistono. Certamente dobbiamo perseguire una realtà migliore, cioè una realtà in cui le persone, una realtà umana migliore, una situazione in cui le persone sono sempre più armate contro la stupidità e la astrazione finta. Quindi dobbiamo perseguire una realtà in cui le persone studiano di più e non, come si sta facendo adesso, una realtà in cui il sistema nazionale dell'educazione, dell'istruzione viene smantellato e combattuto dal governo stesso, che dovrebbe invece difenderlo, perché poi alla fine avremo i rubinetti che si riparano meglio, i treni che arrivano più in orario. Ne abbiamo bisogno anche per delle ragioni proprio banalissime.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in Aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello, chiocciolarai.it.